Allora, siamo tornati nuovamente. Sai, intanto Lucio, ben ritrovato.
Quando ben ritrovati a tutti.
Quando si toccano i temi dei grandi calciatori, è chiaro che ci sono i confronti, inevitabilmente escono fuori, ognuno dice la sua, e c'è anche sul discorso.
Beh, è bello così.
No, è bello così. Anche sul discorso di portarli in società o meno, secondo qualcuno dice gli ex giocatori con grande personalità, diciamo, sono ingombranti all'interno delle società, quindi creano qualche problematica. E poi vabbè, si divide
dipende,
sempre.
Secondo me dipende.
Poi ci si divide sempre sul confronto tra, naturalmente c'è chi dice vabbè, però Baggio ha vinto Pallone d'Oro, Champions, insomma, si fa il confronto anche con le vittorie, però insomma la cosa bella, a me questi confronti piacciono tantissimo perché sono l'essenza dello sport. Quando ci sono grandi giocatori è giusto metterli in confronto, è anche giusto avere una propria idea.
Marco, è l'essenza del calcio,
è bellissimo.
Tutti
ma
siamo appassionati.
Anche negli altri sport, io dico questi confronti,
sì,
sono
sport,
belli. Poi,
sono d'accordo.
Cioè, i grandi campioni inevitabilmente vanno a confronto, non c'è niente da
secondo
fare.
Secondo me sai perché? Perché tutti ci siamo appassionati al calcio innamorandoci di
certo,
a uno sport,
ma
innamorandoci
poi
di giocatori, non ci siamo innamorati di
Montengaggi,
di allenatori, di dirigenti, ci siamo innamorati di calciatori e per
certo.
questo ci riporta un po' al nostro subconscio calcistico, ecco, mettiamola così.
Va
voluto
bene,
fare un pochino
bene.
di psicologia.
Voglio rivedere l'elegante Michelangelo Rampulla oggi.
Lo è costretto a rimanere con
mando
noi.
Mando una foto a Stefano, gli mando sta foto e dico guarda oggi che eleganza,
questa
insomma,
è la classe.
Una roba pazzesca, Michelangelo Rampulla. C'è pure Stefano Impallomeni che mi sta sentendo
ciao,
in collegamento.
Ciao, ciao a tutti.
Gli mando
ciao,
una foto
Stefano.
Dopo Stefano, perché oggi si è superato Michelangelo. Oggi sì, oggi grande
come sempre però bisogna riconoscere
certo, certo. C'è anche l'altro? Non c'è? Allora va bene dovrebbe arrivare anche no, io volevo chiedervi una cosa Stefano volevo partire. Noi ne abbiamo parlato poco seguendo anche un po' l'evoluzione di questo campionato perché insomma adesso sono state giocate parecchie partite. Mi ha incuriosito oggi, leggendo un po' così, il lavoro fatto da Pisacane col Cagliari. Che questo è un esordiente, cioè noi abbiamo parlato di chi
nel calcio dei grandi, sì.
E abbiamo parlato di Fabregas tantissimo, giustamente per quello. E questo, io mi ricordo che quest'estate questa scelta aveva lasciato un po' di dubbi, no? Ho preso un allenatore che stava della primavera, giusto?
Sì, sì, lui è stato sbaglio. Due anni in primavera.
È messo lì, guida questa squadra che ha 28 punti, mi sembra.
28
anche
punti, viene da queste tre vittorie consecutive. Queste tre vittorie consecutive ha segnato 7 gol, ne ha subito solo uno. Peraltro ha battuto avversari anche molto diversi. Ha battuto la Juventus, è vero, una partita dominata dai bianconeri, ma in qualche modo l'hanno vinta. Hanno battuto la Fiorentina che si stava rilanciando a Firenze. Poi scontro salvezza sostanzialmente col Verona, hanno vinto 4-0. Quindi stanno meritando di essere a più 11 sulla zona salvezza, che al momento è un bottino considerevole.
Stefano, posso partire da te? Che cosa ne pensi di questo lavoro di Pisacane? Che insomma, ripeto, zitto zitto, se lì ha preso questa squadra.
È il terzo più giovane allenatore più giovane della nostra
allenatore.
Serie A. Solo questa e Fabregas hanno meno anni di lui.
È una piacevole sorpresa, credo che sia una delle rivelazioni del campionato, insieme a Chivu, insieme anche al lavoro di Grosso, che sta confermando di essere insomma un allenatore a tutti gli effetti, non solo vittoria di campionato di Serie B, ma anche sta facendo un ottimo campionato col Sassuolo dopo aver attraversato un momento difficile. Credo che siano questi gli allenatori che meritano un'attenzione particolare, nella fattispecie Pisacane, che al quale nessuno insomma dava delle chance, anzi c'erano parecchie perplessità a riguardo, invece sta facendo un grande campionato. Credo che giochi un calcio flessibile, un calcio né moderno né antico, è un mix. Non mi ricordo grandi partite sbagliate dal Cagliari, ecco. Quindi complimenti a lui, complimenti a chi l'ha scelto, chi ha avuto il coraggio di dare una possibilità a un allenatore giovane in rampa di lancio, e si sta giocando questa possibilità con tutta la serenità del caso, perché io non lo vedo mai, cioè lo vedo sempre molto presente, molto rispettoso, però sa il fatto suo e credo che abbia anche un'ottima personalità.
Allora, vado da Michelangelo Lampulla, però presento anche, lo ringrazio per essere qui con noi a Maracanà, Jedà, ben trovato, ben ritrovato, grazie, buon pomeriggio.
Ben ritrovato.
Ciao Jedà.
Arriviamo subito da te, voglio sentire Michelangelo, che cosa ne pensa. Stavamo insomma per introdurre anche Jedà parlando del lavoro che ha fatto Pisacane fino a questo punto con il Cagliari. Michelangelo Lampulla.
No, no, sta facendo un ottimo lavoro, come diceva giustamente Stefano, non è molto pubblicizzata questa cosa qua, il discorso delle come gioca il Cagliari, come non gioca, e Cagliari deve fare solo una cosa, cercare di salvarsi e cercare di mettere dei giovani in evidenza per poter rivendere. Credo che sia il lavoro giusto che deve fare una società come Cagliari. E credo che abbiano trovato un allenatore che capisce questa situazione senza fare voli pindarici, il mio gioco di qua, il mio gioco di là.
Sì, poi quando dicono il mio gioco è finita,
parla concretamente di calcio e lo mette in campo. Credo che se sta avendo questi risultati vuol dire che i calciatori lo seguono e hanno fiducia in lui, e questo è una gran cosa per un allenatore.
Sì, sì, poi questa è una squadra che oggi insomma ha un margine di vantaggio dalla zona di retrocessione.
Diciamo 11 punti, ma meritato al momento.
Sì, sì. E che ne pensi, Ceda?
Ma guarda, io sottoscrivo tutto assolutamente quello che ha detto Michelangelo, perché io penso che un allenatore, soprattutto quando sta iniziando, secondo me, deve essere pragmatico, come dicono sempre, no? Questa parola che sembra una cosa...
Sembra una parolaccia, insomma, quando dicono pragmatico, è vero.
Adesso tutti si basano su una cosa, ma non gioca bene, ma non gioca. Il Cagliari non ha l'obiettivo di giocare bene, ha due obiettivi, quello di mettere in mostra i giovani, secondo me, e salvarsi, e quello è l'obiettivo primario in assoluto. E questo lo sta facendo Pisacani, e il fatto, sai, di aver scelto un allenatore comunque giovane, però che conosce molto bene l'ambiente, sa che cosa vuol dire Cagliari. Secondo me questa è stata una grande scommessa, secondo me, che Cagliari ci crede, ci ha creduto e ci crede, perché poi, sai, se credi solo all'inizio, ma poi dopo, quando magari le cose che possono andare anche male in un certo momento, è lì che poi le cose sono complicate, sono difficili, e quando tu continui a credere, secondo me è questo che poi ripaga. Il Cagliari viene ripagato da questa cosa qua, di aver creduto un allenatore giovane, e secondo me sta facendo un grandissimo lavoro. E purtroppo sono d'accordo anche con quello che è stato detto sul fatto che viene pubblicizzato poco. Quello che viene pubblicizzato adesso in questo momento è Fabregas, perché gioca bene, perché qua, perché là, perché su, perché giù. Secondo me è una cosa molto sbagliata, perché il calcio non è fatto solamente il bel gioco, il calcio è fatto di bel gioco, ma risultati soprattutto, perché se tu non li ottieni hai finito di vivere, ecco.
No, no, è chiaro che sta facendo un grande lavoro pure Fabregas, su questo non ci sono dubbi.
Sì, sono perché allenatori giovani con squadre
è vero
giovani.
Che hanno investito molto, però insomma poi Fabregas è quello che sta guidando questa squadra e sta facendo molto bene. Sì. È chiaro che vedere il Como lassù, Stefano, può anche un po', diciamo così, offuscare poi il lavoro magari di altre situazioni che sono comunque
vero,
positive.
Sì. Vero, è vero, perché l'attenzione è rivolta sempre a questo Como, sì, sì, sorprendente, che poi tra l'altro a noi non ci ha sorpreso, perché pensavamo che Fabregas potesse migliorare questa squadra, non fino a questo punto, perché probabilmente si giocherà l'Europa con l'Atalanta, con la Roma o con chi arriverà insomma quinto, e quindi offusca, sì, un po' mette in ombra invece dei lavori molto interessanti che vanno secondo me sottolineati, ecco. Pisacane su tutti, ma Kivu, che non è, insomma, voglio dire, andare in una realtà importante, è vero che aveva fatto bene con il Parma, ma insomma voglio dire, è la prima vera esperienza tosta di livello, quindi anche lui da promuovere fino a questo momento, come da promuovere secondo me anche il lavoro di Grosso.
Sì, sì. Sì, sì, che sta facendo,
bene con il Sassuolo.
Diciamo così che la missione, sicuramente, non so Michelangelo se sei d'accordo, la missione più difficile ce l'aveva sicuramente Kivu, e la sta facendo molto bene, perché arrivava dal Parma con 13 panchine in Serie A, catapultato nell'Inter con tutto quello che comporta, le aspettative, le pressioni, quello che bella precedente, come era finita la stagione precedente, insomma aveva un lavoro complicato, dai.
Sì, molto, sì, complicato. Sì, complicato non quanto a livello tecnico-tattico, sicuramente a livello di gestione dei grandi campioni, di persone che sono i calciatori che erano abituati e sono abituati ad alto livello, essere allenati da un quasi esordiente poteva mettere in difficoltà l'allenatore, invece si è dimostrato una persona molto intelligente, un allenatore capace di gestire anche situazioni e soprattutto di gestire i grandi campioni, che è la cosa più difficile piuttosto che la tattica o la tecnica. Credo che Kivu sia stato molto intelligente in questo, e a farsi seguire da questi campioni.
Assolutamente. Geda?
Ma è quello, sono assolutamente d'accordo, perché quello è il problema di andare in una grande squadra, è proprio la gestione che fa la differenza. Esatto. Perché se puoi anche essere bravo a livello tecnico, ma se non sai gestire i grandi campioni, dopo è veramente molto complicato, perché a quel punto lì, con una squadra come l'Inter, con tutto il rispetto per qualsiasi allenatore, ma cosa vuoi insegnare a livello tecnico a quella squadra? Cioè, devi fare un altro lavoro con tutto poi, soprattutto dall'anno scorso, come veniva all'Inter, no? Di tante essere in ballo su tutte le competizioni e non aver portato a casa manco una, purtroppo gli strascichi che poi ti rimangono di una stagione complicata, un po', diciamo, disastrosa per la squadra che è. Però quest'anno poi è partita infatti con quella, con, no, un po' con la, un po' in retromarcia, la metterei così, ma poi dopo si è ripresa la grande. E la gestione di Chievo, infatti, io sottolineo molto il lavoro di Chievo, e poi ma faccio i complimenti a Fabregas, perché secondo me si è calato in una realtà di un campionato complicatissimo come quello italiano, e gioca anche molto bene, esprime un gioco diverso. Però con tutto rispetto poi per il lavoro di Fabregas, cioè, non è che come ha speso pochi soldi, comunque ha preso giocatori di valori, è una società molto molto ambiziosa. Poi chiaramente io penso che la grande sfida sua sarà un giorno se andrà a allenare una squadra dove la pressione è molto alta.
Eh certo, beh, questo sì.
È qua la cosa, però chiaramente è un grande uomo, secondo me, non un allenatore, perché si vede come uomo, che secondo me è uno che trasmette tanta un qualcosa di diverso rispetto a quelli classici.
Certo, secondo me.
Questa è una cosa. Però i complimenti a Chievo va fatto per una gestione di una squadra veramente che non è facile. L'Inter la situazione di Chievo era molto più complicata, secondo me.
No, una cosa che si possiamo dire, Stefano, di Fabregas è quello che lui comunque vuole fare questo percorso a step, lo ha detto, no? Cioè, lui adesso ha l'esigenza di stare molto sul campo. Magari un grande club in questo momento, con tutte queste partite continue, gli garantirebbe meno possibilità di lavorare sul campo, e quindi
sì, è una forma più, secondo me
sì
di intelligenza, perché lui deve capire prima cosa che ha capito sostanzialmente che per fare l'allenatore a grandi livelli ti serve poi due anni, secondo me, di esperienza piena, magari anche il terzo, non sappiamo adesso cosa fare nel prossimo anno, però è giusto essere così totalizzante, no? Nell'impegno, probabilmente quando allenerà una grande squadra questo tempo non ce l'avrà, e non si sente ancora pronto, e fa bene, deve poter esprimere tutte quelle, insomma, capacità che ti servono poi per strutturarti, per renderti ancora più forte. E questo è un sintomo, secondo me, di grande umiltà, anche se poi c'ha una forma di presunzione poi legittima per quello che è stato, per quello che ha respirato, per quello che ha vinto, per gli ambienti in cui è vissuto, in cui insomma è stato. E quindi secondo me è un allenatore molto molto interessante, e credo che abbia anche un grande rispetto per gli avversari. Poi però insomma se la gioca con grande determinazione, anche con quel pizzico a volte di presunzione che sembra affiorare in alcune partite, perché ancora il Como non può avere tutte subito.
Certo.
Però lui è come il suo allenatore, non può avere tutte subito, lo sa. E quindi ecco perché preferisce stare lì per adesso, per poi dopo magari decollare, essere più completo e poter gestire anche in virtù dell'esperienza che ha fatto da grandissimo calciatore qual è stato.
Bene, un altro allenatore che comunque sta facendo bene, Gasperini, no? Vi voglio chiedere però una cosa: c'è questo problema che avevamo sottolineato all'inizio di questa settimana proprio con Stefano, vedendo un po' di numeri, subito dopo la partita con Udine. Il problema, diciamo così, che la Roma nelle prime sette, perché l'Atalanta pure fa meglio, Michelangelo ha il problema del gol, è la squadra che segna meno, con 27 reti. Oggi stavo leggendo che Gasperini potrebbe provare una soluzione, Saragozza, Dybala alle spalle
di Malen
per cercare di migliorare, no? Diciamo così, la capacità offensiva di questa squadra.
Al momento la media è abbastanza povera.
Esatto,
una media anche bassa. Molto poco, però
segna poco.
Poi Marco, Malen, noi l'avevamo detto, vedremo che rendimento potrà avere. non è un centravanti.
Ha avuto un buon impatto, poi seconda partita.
Buon impatto, va valutato, però non è un centravanti proprio certo, per caratteristica. Certo. Ha giocato buona parte della carriera anche come esterno, addirittura al Borussia Dortmund, dove segnava un buon numero di gol, però non è mai stato certo, un... Certo.
No, potrebbe essere questa una via del gol. Riparto un attimo da Stefano, poi sento Geda e Michelangelo Rampulla. Stefano, potrebbe essere questa una soluzione, cioè portare due giocatori magari di maggiore fantasia alle spalle di Malen per cercare un po' di invertire questo trend?
Non ci sono certezze, potrebbe. Hai detto bene, potrebbe, perché non sappiamo, ripeto, questo è un problema cronico che credo che sia indipendente dai singoli. Credo che sia un problema che va risolto, non so come. Ne parlavamo lunedì, credo, martedì, adesso non mi... no, martedì, subito dopo la partita persa Udine dalla Roma, e la Roma ha fatto 27 gol, poi scopri che il Cagliari ha fatto un gol in più, scopri esatto, tante cose, scopri che tra le prime sette è il peggiore attacco. E quindi è difficile analizzare, Marco, il perché. Cioè sì, Malen, ha detto bene Lucio, cioè Malen è un centravanti, è un uomo veramente forte, però non ha il gol, cioè non è un bomber. E Saragossa è un ottimo talento, Dybala è indiscutibile, però insomma o si trasformano sotto la guida di Gasperini in questa parte finale della stagione, oppure rischi che pur giocando delle ottime partite non concretizzi poi quello che crei. Cioè, ripeto, la Roma delle partite che deve vincere 6-0 vince 2-1 o 2-0, delle partite in cui magari fa tre occasioni da rete e ne perde 1-0 oppure la vince 1-0. Quindi questo è il trend, e non so il motivo perché la Roma segni così poco, non te lo so dire, perché più o meno giocatori adesso non ha De Ketelaere, Lookman, Retegui, eccetera eccetera. Però Retegui non segnava così a Genova, ha segnato
lì, come no, aveva fatto 9 gol al Genova, poi si è esploso praticamente proprio a Bergamo. Hai fatto bene a sottolineare questa cosa, Michelangelo. Tu che ne pensi? Che tra l'altro c'è una domanda di un nostro ascoltatore per te, dice: puoi chiedere a Michelangelo Rampulla perché Gasperini non sa vincere? Quando deve fare il salto di qualità per vincere non riesce. Basta.
È difficile arrivare in un posto e cambiare totalmente la situazione.
Ha vinto l'Europa League, che deve fare questo? Cioè, con l'Atalanta ha vinto l'Europa League,
Il discorso che fa pochi gol, adesso questo è un problema della squadra, non solo delle punte che non segnano, perché poi le punte devono essere messe in condizione di poter segnare, di fare i famosi bomber, devono essere messe in condizione di poter segnare da anche dai compagni. E non dimentichiamo che Dybala, non so a che percentuale fisica sta, mi sembra che non sia stato mai al 100%, per cui non può dare una grossa mano. Certamente per far segnare i bomber ci vogliono chi a fianco ti dà la possibilità di segnare.
Certo.
Che poi adesso il discorso che arriva Gasperini, arriva un allenatore e ti trasforma una squadra in una macchina da gol o in una macchina da vittorie, ci vuole il suo tempo, come tutte le cose. Adesso forse noi abbiamo questa velocità di volere a tutti i costi, arriva uno e mette a posto tutte le situazioni piano piano. Anche a Bergamo ci ha messo un po' a sistemare la situazione.
È stato 9 anni, ragazzi, 9 anni per costruire.
Sicuramente avrà, a Roma secondo me ci vuole un po' più di tempo, perché lo sapete benissimo, no? Le pressioni sono diverse.
Sono d'accordo. Geda?
Ma guarda, ti dico una cosa, sembra che stavamo parlando con Michelangelo, invece no, cioè alla fine sta dicendo le cose che penso anch'io. Cioè non può Gasperini arrivare a risolvere i problemi della Roma da oggi al domani. Voi sapete che a Bergamo...
Anzi, sta facendo anche bene poi, sta facendo anche un lavoro...
Anche agli ottavi d'Europa League in Coppa.
Secondo me vi dico, cioè, io penso che messa insieme con la squadra della Roma è una buona squadra, ma non è una squadra di chissà che cosa, è una squadra che secondo me ha tante difensioni. Con Gasperini secondo me si sta migliorando tantissimo, certo, avendo un ritmo di gioco abbastanza importante, ma io credo che secondo me ci vuole il suo tempo, e credo che questo è un momento di adattamento anche di Gasperini in quella piazza così importante e esigente. Certo. Io credo che lì davanti ci vuole tempo anche per allaudare anche quel meccanismo che Gasperini è abituato poi a dare alle sue squadre, no? Cioè di movimento, di cosa. Poi i gol, secondo me, bisogna che si impegnano un po' di più anche gli attaccanti, perché poi creano tanta occasione, però dopo c'è bisogno di segnare, poi quello devono lavorare, però secondo me bisogna di adattamento e anche qualche giocatore in più. Magari io per esempio conto che l'anno prossimo possa fare secondo me un campionato importantissimo Gasperini, perché magari con qualche acquisto in più, con qualche cosa in più, certo, secondo me può fare meglio, però i giocatori comunque di qualità piano li sta prendendo, però devi prenderne altri
C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: Marco, vuoi ricordare a tutti e anche a chi scrive messaggi che la Roma è l'unica squadra che va agli ottavi direttamente?
È vero, tutte le italiane in Europa è l'unica che ha raggiunto gli ottavi diretti, tra Champions, Europa e Conference League è la Roma.
No, ma io
comunque è un dato, dai.
Siamo d'accordo. Michelangelo ci guarda come di, ma che giustamente Michelangelo. Cioè no, io penso al messaggio di prima, dice non sa vincere, ma voglio dire, boh, io non cioè io penso che molte volte sì, non c'è equilibrio, dai, manca un po' l'equilibrio
ma i tifosi, io li capisco, no? Tutti i tifosi che vogliono tutto subito, ma non è così semplice. Ogni tanto la ciambella riesce col buco subito, ogni tanto ci vuole un po' di fallimenti prima che riesca bene.
È vero,
però
è vero.
No, ripeto, come ha detto il Jeddah, non è che sta facendo malissimo, sta facendo molto bene.
Ma che scherziamo? E poi chiaro, cioè voglio dire, Stefano mi può correggere in questo, io penso che l'obiettivo primario, Stefano, sia arrivare in Champions, no? Quest'anno, che è parecchio tempo che non ci va, giusto? Penso che sia questo l'obiettivo.
Da quant'è che non ci va? Da 7 anni,
ecco,
forse.
Però è chiaro che siamo di fronte ad un campionato dove in quella zona lì c'è un gran traffico, e questo bisogna ammetterlo, perché non c'è solo, c'è la Juve, il Napoli, la Roma, il Como, voglio dire, non è facile.
Non è così semplice, ma credo che Gasperini stia facendo un ottimo lavoro, e come diceva Jeddah, giustamente, cioè, non dobbiamo interrogarci se veramente c'è un organico da Champions, insomma, voglio dire, secondo me il Napoli, la Juve, il Milan e l'Inter hanno qualcosina in più sul piano dell'organico, non dell'allenatore. Il manico secondo me è forte, poi ci sono sono stati acquistati dei giovani in prospettiva che non sappiamo quanto possano realmente poi essere, no, subito, immediatamente utili ed efficaci, e possono dare una mano alla squadra per raggiungere la Champions League, non per fare bene, perché poi giochi, qui abbiamo due giocatori e poi soprattutto Michelangelo che ha ispirato spogliatori importanti. È una cosa è giocare bene, una cosa è giocare per piazzarsi, per vincere. E sono due sport completamente differenti, e credo che Saragossa, Vass, chi è arrivato poi? Ma Malen, ecco, probabilmente ne sa qualcosa in più, ma insomma ti serve gente che sa che
abbia sentito l'odore di quel livello.
Capisci? Non è che Gasperini può fare, diciamo, Carpiati, Capriole, può migliorare questi calciatori, può attraverso i principi migliorare la squadra, però insomma, poi dopo alla fine devi aspettare, se Saragossa esplode probabilmente puoi lottare per andare in Champions League, perché ma non lo sai, però se lo sai, tu lo sai?
No.
Michelangelo lo sa, Jeddah non lo sa forse neanche il ragazzo, neanche, però se lo farà ben venga, però non è che sono stati fatti degli acquisti che te dici Gasperini, arriva questo, che ne so, è arrivato De Cadelare, è arrivato Lookman, allora te dici sai che c'è? Allora il discorso cambia, e cambierebbe anche la valutazione, la considerazione nostra nei confronti di Gasperini. Non so se mi spiace.
Sì.
Se la Roma avesse acquistato,
ma certo, Stefano, Lookman, lo sa benissimo che anche se fosse arrivato Lookman o De Ketelare, a parte che conoscono Gasperini, per cui si adatterebbero prima, però anche lì ci vuole il suo tempo uguale.
Sono d'accordo, però
tutte le volte mi
differente.
Sembra brutto ripetere, no? Io faccio l'ultimo esempio della Juve, della Juve quando c'ero io, Nedved, quando è arrivato dalla Lazio, che poi da tanti anni che giocava alla Lazio, per cui il campionato italiano lo conosceva molto bene, è arrivato alla Juve, noi gli dicevamo all'inizio non toccava palle, i primi due mesi.
No, è vero, però dico Nedved aveva vinto.
Noi gli dicevamo sempre: fai venire quello, il tuo fratello, quello che giocava alla Lazio.
No,
capisci?
Poi
l'adattamento, sì. Ci vuole adattamento anche
ma
al posto.
Ma l'adattamento sono d'accordo, Michelangelo, però Nedved è Nedved. Cioè non è che sta stato
stato...
voglio dire, sai che è un giocatore fatto.
Certo. E poi tra l'altro con la Lazio,
ma infatti ha avuto le sue difficoltà anche lui, io per questo dico, ha avuto le sue difficoltà anche lui.
Per carità, certo.
Per cui anche questi ragazzi Saragosa, sono arrivati adesso, hanno bisogno di più tempo.
Certo. Aspetta, Geda voleva dire una cosa, Geda?
No, ma dico, pensa che quello ha già avuto difficoltà anche Ranieri, perché veramente era forte, come dice Michelangelo veramente in questo caso. Pensa a questi qua che comunque sono giocatori forti,
esatto.
Però non sono, per me non sono a quel livello. Ha avuto comunque di tempo, questo ha bisogno ancora di più, secondo me. Però cioè, io penso che il tempo ci vuole, anche perché poi vengono anche via piazza diversi della Roma. La Roma c'è esigenza, c'è pressione, c'è una serie di cose che poi
certo.
Dai, bisogna dimostrare. E secondo me
no, sai cosa mi stavo chiedendo proprio in questo giro finale? Il rapporto alla rosa che hanno a disposizione, qual è l'allenatore che secondo voi sta dando proprio qualcosa in più? Il rapporto alla rosa, complessiva.
Tra le prime,
per me Spalletti.
Per te Spalletti, Stefano, vedi?
Sì.
Ok. Il rapporto alla rosa, dici, Spalletti sta dando un contributo maggiore. E per te, Geda?
Sono d'accordo, sì. Prima per me Spalletti, poi dopo Allegri per me.
Ok, Spalletti e Allegri. Per te, Michelangelo?
Sì, sono d'accordo anch'io sia con Stefano che con Geda, perché non dimentichiamo anche Allegri, anche se ha una rosa importante, però alla fine in queste società che è difficilissimo, no? Perché ci sono pressioni diverse, rimettere le cose a posto, e credo che sia Spalletti, ma questo l'abbiamo sempre detto, non ha una buona rosa, ma non è una rosa a livello dell'Inter, però sta facendo
guarda, io chiudo
cose.
Con questo messaggio, Michelangelo, che è arrivato, dice il nostro amico Roberto: la rosa della Roma, secondo Roberto, è superiore a quella del Milan e della Juve al momento, considerando gli infortuni anche di quella del Napoli.
Allora posso rispondere?
Non credo,
dice Michelangelo, risponde
allora,
Stefano.
Ci sono gli 11-12 giocatori, posso essere attaccato. Poi c'è la rosa, però c'è la profondità delle alternative,
esatto.
E credo che siano superiori quelle della Juve e Milan nella rosa, nell'organico complessivo. Sugli 11-12-13 giocatori possiamo parlarne.
Che dice Geda?
No, non penso sia superiore.
Non pensi. Va bene, mi incuriosiva questo messaggio, ve lo rigirato immediatamente. Va bene, allora saluto Geda e lo ringrazio tantissimo. Ciao, a presto, un abbraccione, grazie ancora.
Ciao
Geda. Poi, caro Stefano, saluto l'elegantissimo Michelangelo Rampulla.
Ciao Michelangelo.
Ma adesso
ciao,
che fai?
Ciao Stefano, ciao Marco.
Possiamo liberare,
porti a spasso il cane adesso?
Adesso porta spasso.
Ma che
il cane
è? Ti posso chiedere che cane è?
È un Labrador, bellissimo, di un anno e mezzo.
Bellissimo. Che colore?
Ma di solito non si portano a spasso sera, Michelangelo.
La sera?
No, lo porto in giro, ma io abito qui, ho la fortuna di abitare vicino alla spiaggia, lo porto a correre in spiaggia.
A spiaggia? Con la giacca?
Devo fare attenzione che siccome il mare è forte, che si butta dentro l'acqua.
Ma con la giacca vai in spiaggia oggi?
Certo, ovvio. Ovvio.
Senti, e come
che qualcuno mi fotografa, almeno mi fotografa bene.
Grande. Sento, cioè, e come si chiama il cane? Come si chiama?
Achille,
vabbè.
Achille,
bel nome.
Eccolo qua, mi sta sempre a fianco.
Ha capito subito, ti ha scelto come padrone, hai capito? Va bene Michelangelo, adesso
ragazzi, stasera, è sempre un piacere.
Stasera pure io porto il cane a spasso con la giacca. Lanciamo un trend a spasso con la giacca, a spasso col cane con la giacca. Ciao Michelangelo, è sempre un piacere.
Ciao,
un abbraccione,
ragazzi.
Allora, caro Stefano, ci fermiamo e rientriamo dopo il break, dai, a tra pochissimo.